Buonasera a tutti. Questo è il terzo incontro conclusivo che Tomperini ci tiene sul tema la Caritas, intesa come loggia ecclesiale della carità. Penso che valga la pena di ascoltare attentamente che cosa è la Caritas, perché si confonde con fare la carità. L'ha detto e ripetuto più volte Don Giovanni e ce lo dirà in maniera più chiara questa sera. Non rubiamo altro tempo. Grazie Giovanni e buon ascolto.
Il tema della carità, come abbiamo visto in quei due, nei due incontri precedenti, è un tema enorme, è un tema su cui si potrebbe parlare per molto tempo, anche perché ha molti aspetti che noi non abbiamo neanche toccato e che magari in futuro ci sarà occasione di approfondire. Mi collego solo all'altra volta per riprendere il discorso e continuarlo, perché attraverso quella veloce lettura della storia mi interessava mostrare come il tema della carità, come dopo tenterò di spiegarlo, è sempre stato centrale nella Chiesa, naturalmente in forme molto diverse. Perché la cultura, potremmo dire fino al 1700, la cultura statale è stata tale da non interessarsi mai dei problemi reali della gente. I re, le regine, i principi e i governanti se la facevano bene, non è che oggi se la facciano meno bene, almeno qualcuno, ma non avevano granché interesse, solo con le monarchie costituzionali e poi con il movimento dell'illuminismo, le varie rivoluzioni, si è dovuto arrivare alle rivoluzioni per stabilire dei diritti, dei riconoscimenti, basta pensare alle tre grandi rivoluzioni, quella sudamericana in Brasile, quella degli Stati Uniti e quella francese, che ci hanno dato, nonostante i massacri e le cose che non sono certamente da lodare, ma ci hanno dato come risultato il concetto del diritto, della cittadinanza, non più del suddito. Per cui da quel momento gli stati hanno cominciato a prendersi cura e lentamente si sono sostituiti, e giustamente, alle opere della Chiesa, anche se la Chiesa ha fatto un po' di resistenza, perché si vedeva, come dire, un po' spinta fuori, no? Da tutte le attività che aveva messo in piedi per rispondere ai bisogni della gente comune, quindi scuole, ospedali, orfanotrofi, tutto quello che ci viene in mente, che abbiamo conosciuto ancora anche noi, che abbiamo una certa età. Non entro nel merito della loro gestione, se era bene o male, ma nel complesso era questa la situazione. Poi naturalmente è cambiata radicalmente la situazione, proprio perché lo Stato si è sempre più interessato fino a costituire quello che noi abbiamo chiamato fino a qualche tempo fa lo Stato sociale. C'è una serie di diritti riconosciuti, pensiamo alla stesura della Carta dei diritti, soprattutto quelli dei diritti umani, che ormai hanno 50 anni di vita, e poi dei vari diritti che a mano si sono ampliati, diritti dei malati, diritti dei portatori di handicap, eccetera, eccetera. Questa cultura del diritto inalienabile perché legato alla dignità della persona è uno dei fondamenti che costituiscono il concetto della carità. Perché? Perché dopo il concilio, che aveva messo in moto e modificato una certa visione di chiesa, di mondo, di relazioni, eccetera, quel modo di fare la carità, che oggi noi giudichiamo assistenziale, ma dico che oggi noi lo giudichiamo così perché dobbiamo sempre metterci nella prospettiva storica, no? Per cui le cose che noi vediamo oggi, il modo con cui le valutiamo non era uguale 40, 50, 100 anni fa. Quindi il problema è di capire come mai le cose stavano in un certo modo e come mai da un certo punto in avanti non andavano più bene. Certamente il Vaticano II ha costituito una svolta fondamentale anche su questo tema della carità, dando alla carità una densità, una fisionomia che noi non conoscevamo. E naturalmente quando la società era fatta stabilmente, istituzionalmente, non che oggi non lo sia, ma non è istituzionale, è di fatto una società disuguale, dove c'è chi ha molto e c'è chi ha poco, ma una volta questo era istituzionalizzato perché c'erano nobili, aristocrazia e c'era la povera gente, e quella era l'istituzione. Nessuno si sarebbe sognato che le cose potevano essere diverse. È un po' come pensare oggi l'India con le sue caste, dove cambierà anche lì, forse sta già cambiando, ma dove la gente è convinta che questo sia un dato di natura, che chi nasce povero non può far altro che fare il povero e chi nasce ricco non può far altro che fare ricco. Lo spostamento sociale, il cambiamento sociale ci è arrivato molto tardi, anche qui in Occidente, e in tanti posti oggi non è ancora neanche arrivato. Quindi l'idea che un ricco, che un povero potesse diventare ricco, se andiamo indietro di qualche, di non tanti secoli, non c'era. E anche su questo la Chiesa, che è storica anche lei, cioè che pensa secondo il tempo, anche se ci vantiamo di avere lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo non ci cambia la testa se noi non vogliamo cambiarla, non è che abbia gli strumenti per modificarci il cervello, per cui anche la Chiesa pensava così, no? E noi abbiamo una serie documentatissima di scritti pontifici, di bolle papali, di encicliche, dove tutta una serie di ciò che noi oggi riteniamo fondamentale alla vita di una società, di una democrazia e anche della Chiesa, erano fortemente negati, non solo negati, ma condannati. Andiamo indietro solo di due secoli e noi troviamo condannate la libertà di parola, la libertà di stampa, la libertà di espressione, la libertà di coscienza, la libertà di religioni, condannate espressamente da encicliche papali, condannate addirittura per un concetto di natura che ci portiamo dietro come qualcosa di stabile, di donato da Dio, su cui l'uomo non può mettere le mani, cosa che in effetti facciamo tutti i giorni, perché quando uno ha mal di testa non dovrebbe prendere la cibalgina o l'aspirina, perché va contro natura. Se tu hai mal di testa è naturale che abbia mal di testa, ti è venuto, te lo tieni, non puoi prendere qualche cosa per toglierlo, perché vai contro un dato di fatto. Quel Papa, Gregorio XVI, aveva condannato e scomunicato quelli che si facevano vaccinare. C'è un documento contro i vaccini, perché sono contro natura. Perché se devi prendere la peste, non è giusto che tu faccia un vaccino per non prenderla. Questa era la visione. È in questa lettura, cioè in questa prospettiva che noi dobbiamo metterci, per cui capiamo il passaggio, il salto di qualità che è stato fatto da allora ad oggi, anche se probabilmente ce ne sono altri passi in avanti da fare, ma questa era la situazione. Allora vi dicevo, per tornare al nostro tema, in una società dove non è previsto un passaggio tra gli strati sociali, tra le categorie, come si risolve il problema della povertà? O se volete in un altro modo, come si fa ad accettare che un ricco diventi cristiano? È del secondo secolo un libro di un padre della Chiesa intitolato così. Può un ricco diventare cristiano? Perché il problema c'era già da allora. E dentro quella mentalità, dove non c'è passaggio, non c'è comunicazione tra i vari strati della società, l'unica possibilità era sì, a condizione che metta a disposizione i suoi beni per quelli che non li hanno. Rimaneva dentro la logica, se volete, globale, ma modificava gli atteggiamenti e i comportamenti, perché non poteva riconoscere a un ricco la dignità di cristiano se non nella disponibilità a far parte, a condividere, a solidarizzare con quelli che non avevano mezzi. Questa era la cultura. No, noi ne prendiamo atto, ma è chiaro che dopo il concilio le cose, ma anche prima, non potevano più stare così. Non si poteva più vedere la società, leggerla come un atto di bontà che chi ha di più fa verso chi ha di meno. Se si ragiona su diritti, non si ragiona più su elemosine e non si ragiona più su beneficenza, si ragiona su diritti. Allora, il ragionare a partire dai diritti e fondati sulla dignità della persona umana, che è una delle cose che a parole diciamo inalienabile, intoccabile, eccetera, eccetera, ha prodotto anche un forte mutamento nella Chiesa, di cui si è fatto interprete Paolo VI, dopo il Concilio. Voi sapete che in Italia, per stare solo nel nostro ambito dove viviamo, in Italia esistevano tante realtà caritative, ma ufficialmente esisteva la POA. La POA è una sigla che indica P, pontifice, o opere, A, di assistenza, che si era sparpagliata sul territorio italiano e nelle diocesi aveva preso un'altra sigla che era ODA, forse qualcuno si ricorda ancora, opere diocesane di assistenza, e c'è dentro in tutte e due la parola assistenza, vale a dire si era dentro quella mentalità di dare qualche cosa, di aiutare in qualche cosa chi non ce la faceva, no? Che è diverso dal riconoscere dignità e diritti. E Paolo VI si rese conto che quella roba lì non teneva più, non era più consona, non era più coerente con la cultura che si faceva avanti, dei diritti, della cittadinanza, della dignità, dell'uguaglianza delle persone, eccetera, eccetera, dello Stato democratico e finché ce n'è. Per cui ha deciso, probabilmente dopo averci pensato, di sciogliere POA e ODA, di chiudere questo discorso per aprirne un altro completamente nuovo nella sua visione, e dando a questa nuova entità il nome di Caritas. Adesso la Caritas è diffusa in tutto il mondo, in tutti gli stati, c'è una Caritas più o meno sviluppata, ma c'è una Caritas di fatti internazionale, c'è una Caritas europea, c'è una Caritas italiana, e poi ci sono tante Caritas diocesane a loro volta con Caritas parrocchiali, cioè è un grappolo, no? Ma sono i principi su cui Paolo VI ha voluto fondare questo nuovo organismo che sono interessanti, no? Perché qui ho il suo discorso molto breve, sono due paginette ma non ve le leggo tutte e due, con cui Paolo VI ha dato il via alla Caritas. Dopo il primo anno di fondazione Paolo VI chiamò le Caritas per un convegno ecclesiale che da allora tutti gli anni si fa. Anche quest'anno ad aprile faremo il convegno nazionale di tutte le Caritas italiane. Da questo discorso di Paolo VI nacque anche uno statuto della Caritas che riprende alla lettera alcuni elementi della visione di Paolo VI. Adesso io cercherò di riassumerla, questa visione che ci ha consegnato, che è quella su cui noi tentiamo di stare, di lavorare, no? E, innanzitutto, il primo fondamento è questo: la carità è un fatto della comunità, ha come soggetto la comunità, non il singolo. Noi eravamo abituati invece a pensare al singolo, no, io sono bravo, o cerco di fare il bene, do una mano, do l'elemosina, do 50 lire al poveretto, do un piatto di minestra, do un vestito, eccetera. Questa era l'idea, no? E questa idea non fa più parte direttamente o come primo elemento della Caritas, perché Paolo VI ha pensato che la Caritas dovesse diventare una, lo chiamo un problema ma in senso positivo, della comunità cristiana. Il soggetto è la comunità cristiana, anche perché si è reso conto, anche se in quegli anni si andava ancora bene, ma alcune crisi c'erano già, che i problemi che si sarebbero dovuti affrontare, un singolo non avrebbe potuto fare niente. Bisognava che la carità diventasse un fatto comune, condiviso e quindi anche minimamente organizzato, e che questo fatto della carità coinvolgesse il più possibile i credenti e eventualmente i non credenti che condividevano questa visione di solidarietà tra le persone. Per cui ha voluto mettere questo primo punto, questo principio: è la comunità il soggetto. E secondo, non basta che la comunità diventi insieme soggetto, perché ha bisogno di essere sensibilizzata, educata. Le nostre comunità non sono più educate alla carità, magari all'elemosina sì, all'assistenza sì, ma alla carità no. Alla carità organizzata, alla carità che affronta, come dirò dopo, in modo metodico le problematiche, le situazioni, eccetera, eccetera, no? Per cui il secondo principio che seguiva quello della comunità è che la carità ha bisogno di essere un gesto, un'attività che cambia la testa, che cambia il modo di vedere, cioè una realtà educativa. Tanto vero che insiste tantissimo su questo tema Paolo VI, dice che il primo compito è di avere una funzione prevalente pedagogica, cioè riabituare le comunità ad assumersi responsabilità rispetto ai vicini, ai lontani, eccetera, eccetera. Infatti poi indicherà degli ambiti sempre più ampi dove esercitare la carità. Allora una Caritas, è vero che nella visione comune, nella mentalità comune, si identifica con la mensa, si identifica con le opere di carità, ma non è questo, noi ne siamo convinti che queste sono le opere di carità, sono l'ultimo passaggio, sono il punto finale. Se però manca tutto il resto, torniamo a fare come prima, torniamo a fare dell'assistenza. Quindi anche le opere di carità devono sottostare dei criteri ben precisi, che dopo cercherò di dire, meglio che mi metto l'orologio davanti al naso per non sforare troppo. Allora, dicevo, la carità deve avere una funzione pedagogica, cioè deve educare, deve ricreare sensibilità. L'altra sera, prima di dormire, leggevo un testo di un teologo, il quale affermava che prima del fascismo i sacerdoti e molti cristiani avevano una forte sensibilità sociale. Basta chiedere a Don Bessone, che ha studiato tantissime figure di preti biellesi, a cominciare da Losanna in avanti, qual era la sensibilità sociale dei preti, che quindi educavano la gente ad una sensibilità sociale. Con il fascismo, che ha sciolto tutte le associazioni, Azione Cattolica e tutto il resto, e ha impedito, perché era impossibile e pericoloso, che la Chiesa e i preti parlassero di cose politiche, tra virgolette, di cose sociali, no? Si è instaurata, si è creata una serie di generazioni di preti che si sono un po' rifugiati in sacrestia e hanno abituato la gente a fare il tentato, hanno educato la gente a stare in sacrestia. Tanto è vero che c'è ancora oggi un pullulare enorme di servizi interni alla Chiesa, interni alla comunità, ma molto pochi servizi esterni alla comunità. Cioè abbiamo catechisti, liturgisti, ma chi si occupa di chi non c'è, di chi è fuori, eccetera, eccetera? E questa mentalità è ancora un residuo dell'epoca del fascismo e delle sue conseguenze, che ha spinto, e la Chiesa forse si è un po' lasciata spingere, ma non si può certo fare gli eroi sulle spalle degli altri. Uno o ha la vocazione a fare l'eroe, non può pretendere che lo facciano gli altri gli eroi, quindi non possiamo giudicare quelli che hanno vissuto a quel tempo, anche se ci sono preti che hanno dato testimonianze molto forti. Sto leggendo anche Don Primo Mazzolari, che ha preso posizioni molto aperte, pensate poi a Don Milani, eccetera, eccetera, contro queste forme di fascismo o parafascismo, eccetera, no? Ma certamente che quell'epoca rinchiuse, spinse la Chiesa a rinchiudersi in un angolino e a pensare le sue cose religiose, ben fatte, ben messe, eccetera, eccetera, ma le sue cose religiose. Basta attività sociale, tanto è vero che ricordate lo scioglimento del Partito Cattolico, tutta una serie di cose che volevano dire che la Chiesa doveva diventare una cosa a sé, una cosa spirituale. Quando Gesù Cristo guarì i corpi oltre che gli spiriti, fatto camminare quelli che non camminavano, non ha mica solo perdonato i peccati, non ha mica solo dato pacche sulle spalle, no? Allora noi siamo ancora eredi, Paolo VI se ne era reso conto, oltretutto era stato vescovo a Milano, quindi aveva toccato con mano tutta una serie di situazioni, che c'era bisogno di riconquistare una cultura, una mentalità, una sensibilità all'aspetto sociale. Se spaventa questa parola o spaventa la parola politica, usiamo una delle altre. Vogliamo usare la convivenza umana? Una sensibilità sulla convivenza umana? Forse disturba meno, per me fa lo stesso, basta intenderci. E ha dato alla Caritas questo compito, compito primo della Caritas di fare questo lavoro. E la Caritas lo fa come può, come è capace, come riesce, no? Con convegni, con incontri, con dibattiti, creando un sito di lettura del territorio, osservariella.it, dove risorse e problemi del nostro territorio sono elencati, sono analizzati, sono affrontati, eccetera. Perché? Perché torno al terzo principio, Paolo VI diceva, non possiamo intervenire sui sintomi, dobbiamo intervenire sulle cause. Perché se io intervengo sui sintomi, ma lascio le cause intatte, le cose andranno avanti così in eterno. Naturalmente è molto più difficile, tanto perché le cause vanno conosciute e sono a volte complesse. Non c'è una causa sola che produce emarginazione, povertà, eccetera. Sono tante le cause e quindi non è facile individuarle tutte. E poi non è facile affrontarle, bisogna avere degli strumenti, delle risorse per affrontare le cause, no? Pensate adesso il problema della mancanza di lavoro, non abbiamo certo noi gli strumenti per affrontare un problema del genere, ma quella è una causa fortissima del fatto che le persone stiano vivendo disagi, povertà, penuria e tutta una serie di altre cose, no? Ma è una causa ben precisa, ben individuata, la quale a sua volta ha delle altre cause, perché la mancanza di lavoro non nasce, non spunta come i funghi, è prodotta da una serie precedente di situazioni che hanno condotto, quindi non è facile il discorso sulle cause, però non si può rinunciare a tentare di capire perché viviamo questa situazione. Perché siamo arrivati? Perché quella famiglia è in quelle condizioni? Che cosa è capitato? Quindi andare alle cause, non solo gli effetti, è abbastanza facile intervenire sugli effetti, ma voi capite che intervenire sugli effetti non produce cambiamento, non produce trasformazione. E l'altro, il quarto principio fondamentale che ci sta molto a cuore, e che la carità è promozionale, vale a dire che la carità deve tendere, che poi riesca o meno, anche qui dipende da tantissimi fattori, anche dalla libertà dell'altro, ma che la carità deve fare in modo che le persone escano dalla situazione di povertà, di emarginazione nelle quali si trovano. Se non c'è questo scopo, questa meta, e se questa meta non viene raggiunta anche qui attraverso una serie di metodologie da mettere in atto, noi non facciamo caritas, non facciamo carità, noi perpetuiamo dei bisogni. Questa è la mens, la logica della caritas. Voi capite che è un compito arduo questo, no? Perché è già difficile cambiare la testa a noi stessi, figuriamoci tentare di cambiarla agli altri. Come è difficile far entrare la Chiesa, le comunità, i parroci, la realtà cristiana in questa visione di carità fatta insieme, pensata, organizzata, che raccoglie risorse non solo economiche ma umane, di idee, che va alle cause e che promuove la fuoriuscita dal bisogno. È un compito non da poco, no? Però è quello che deve fare la Caritas, perché se la Caritas non fa questo non è più la Caritas. Poi certo fa la mensa, fa gli empori, fa i dormitori, fa le emergenze freddo, fa i co-housing, ma il problema è anche qui come. Allora io vi dico brevemente il tentativo che si sta facendo per essere fedeli, perché se non facciamo questo non è più Caritas, è un'altra cosa, no? Per essere fedeli a questo, il problema è quello di vedere come tornare a far rendere soggetti operativi e responsabili le persone che incontriamo e che si trovano nel bisogno. Questo è il vero problema. Per cui voi capite che la carità non può più consistere nel dare punto e basta. Anzi, questa non è più carità, perché diventa, come vi dicevo prima, mantenimento del bisogno. Noi creiamo dipendenza, come il gioco. Se la carità non ha questa tensione fortissima e esigente di portare le persone a riprendersi in mano la loro vita, a riassumersi la responsabilità anche con passi piccolissimi, perché dipende da dove si comincia, o meglio, dalla profondità da cui si deve risalire. Ci sono vite, persone la cui vita è così sprofondata che fargli fare, aiutarlo, spingerlo, invitarlo, sollecitarlo, accompagnarlo a fare dei piccoli passi è un'impresa ardua, è un'impresa miracolistica, no? Perché sempre dipende dal punto di partenza delle persone, da dove si trovano le persone. Però il problema rimane questo. Per cui voi capite che questo modifica tutto l'impostazione, vale a dire che io non posso fare nulla per te se tu non fai niente per te. Questa è la logica. Ma ci imbattiamo contro due grossissime difficoltà, ne parlavamo venendo su, no? Due grossissime difficoltà. Primo è che i cosiddetti poveri sono stati abituati a ricevere e mai a dare. E questo, senza, non voglio giudicare, è un atto di, come dire, è uno stato di fatto, no? E loro si sono fatti questa mentalità, che devono ricevere e basta, che hanno diritto di ricevere. Ora, superare questa mentalità e dire guarda che tu hai anche delle capacità da mettere in gioco. Non sei solo un ricettore passivo con diritto d'avere, punto e basta. Hai il diritto di avere, ma hai il dovere di dare. I due elementi devono giocare in contemporanea, magari in un momento più l'uno più l'altro, ma devono giocare in contemporanea. La vita, nessuno può sostituirsi alla vita di un altro, neanche chi vuole fare la carità, e non posso vivere la vita di un altro. Neanche con tutta la buona volontà, non la posso fare, e se lo facessi sbaglierei, perché lo deprivo della sua esistenza, no? Lo deprivo delle sue potenzialità. Magari non lo sa neanche lui che ha ancora delle capacità, sta a noi farle emergere, soprattutto con una qualità di relazione che dia all'altro il senso della fiducia. Ma qualcosa non è facile, perché noi siamo abituati a fare la carità facendola cadere dall'alto. Siamo abituati a fare la carità sentendoci buoni. Siamo abituati a scambiare la carità con la giustizia. Paolo VI diceva, guardate che non si può dare per carità ciò che è dovuto per giustizia. Perché altrimenti confondiamo le cose. Non è bontà mia, è diritto tuo. E io devo sostenere il tuo diritto. Non farti le cose come se io che sono buono o io che posso le faccio perché tu non puoi, no, è che devi riconquistartele e io ti do tutto l'appoggio, gli strumenti possibili per farlo. Insomma, per farlo in breve, la seconda difficoltà è quella dei volontari, perché anche noi volontari siamo di quella mentalità lì, della mentalità del dare, dare, dare. Più do, più sto bene, più do, più mi sento bravo, più do, più credo di aver fatto chissà che cosa a questo mondo, no? Far capire ai volontari che tu devi imparare a chiedere qualche cosa, e a volte non è facile che cosa chiedi, e bisogna mettersi proprio lì a tavolino a pensarci, a mettere insieme le idee eccetera, per capire cosa devo chiederti, perché tu ti senta coinvolto, perché tu senta che puoi fare qualche cosa, ed è quello che ti fa star bene, ed è quello che ti ridà un po' di fiducia. Non è vero? Nei pochi casi in cui siamo riusciti è proprio questo, le persone risorgono, perché è come uno che si sente un cretino patentato, incapace di fare tutto. Se tu gli dici fammi questo favore, fai questo, fai quello, uno un po' per volta dice ma sono capace anch'io a fare qualche cosa. Ma certo che sei capace. Sapete cosa abbiamo fatto? Una cosa molto semplice, perché eravamo, ve lo dico sinceramente, sono 17 anni che faccio il direttore della Caritas, e sarebbe ora o già anche passato, perché dovremmo durare in carica 2 mandati di 5 anni l'uno, quindi io ne ho già fatto, superato il terzo, sono sempre molto insoddisfatto di quello che facciamo, perché non è così chiaramente in linea con questa indicazione. Per cui io non sono orgoglioso che ci sia una mensa e neanche che ci sia un dormitorio. Non c'è da essere orgogliosi, c'è da nascondersi. Primo, perché vuol dire che la nostra società è stata incapace di integrare queste persone e ha dovuto creare dei posti appositi per farle, come quando c'erano le scuole differenziali per le persone con problemi psichici, eccetera. E qui bisogna fare dei posti, perché c'è della gente che posto non ce l'ha più. Ma questo è vergognoso per una società e per una chiesa che ha tante belle parole da dire e da incensare, eccetera, eccetera. È vergognoso, è una denuncia. L'esistenza di queste cose noi la viviamo come una denuncia. È una società fallimentare quella che è incapace di sostenere i propri cittadini. Fallimentare. Allora non è una bella cosa che ci sia, e non è una bella cosa che sia pensata in eterno, ma deve essere pensata in modo tale che le cose maturino e lentamente ce ne sia sempre meno bisogno. Ce ne sarà sempre, perché tolti questi ne arriveranno degli altri. I poveri li avrete sempre con voi, dice il Vangelo. Gesù Cristo non faceva sconti sulla realtà. Però il problema non è che i poveri ci siano sempre con noi, il problema è: io cosa faccio di fronte a loro? Come mi rapporto? Cosa faccio? Faccio il buono, il devoto, il pio, il santo? Oppure stimolo, oppure chiedo, oppure dico dei no? Allora il problema è proprio quello di cambiare la mentalità, e ai volontari, che sappiano che questa è la linea da tenere, e alle persone che si rivolgono a noi, alle quali fin dall'inizio bisogna, conoscendo la situazione con delicatezza e con sensibilità, ma bisogna presentare loro un percorso, presentare loro una via d'uscita. Poi potranno dirmi: no, non la voglio fare, sto bene come sono. Bene, io prenderò atto e cercherò qualcun altro che accetti dei progetti, no? Non possiamo rinunciare a questa prospettiva. E in quei casi in cui si è riusciti a fare questo cammino, le persone sono rientrate nella normale vita sociale, perché se si ritrova un lavoro, se si ritrova una casa e si va avanti con le proprie forze, magari un po' aiutato, eccetera, sostenuto, se si creano reti amicali, che però non si sostituiscono alle persone, allora c'è una possibilità di farlo. Pensate quanto gioca qui la comunità cristiana nel creare relazioni, reti amicali, vicinanza, eccetera, eccetera. Quanto? Perché poi molte volte una povertà ne tira un'altra, come le noccioline. Una povertà ne genera un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Le povertà generano mancanza di fiducia, si lasciano andare, genera ignoranza, genera violenza, eccetera. Non pensiamo ai poveri nel modo romantico del 1800, i poveri tutti bellini, tutti che ti vengono a ringraziare perché hai fatto questo. Ma dove? I poveri sono come noi, anzi a volte sono più arrabbiati di noi, perché a loro è andato ancora peggio, no? E al di là delle responsabilità personali o meno, ma comunque a volte sono molto arrabbiati, a volte la rabbia se la sfogano sul primo che trovano, magari su qualcuno di noi, no? Bisogna capire che è quello, no? Che quando uno ha qualcosa che bolle dentro, quando delle ferite, è chiaro che sputa sangue, te lo sputa addosso. Allora la Caritas è questo, in grandi linee. Per terminare, così lascio spazio per magari toccare cose che non siamo riusciti a toccare, la Caritas è chiamata a lavorare su tre ambiti, per i quali ambiti ha creato tre strutture. Primo ambito è l'ambito appunto delle Caritas parrocchiali. Su questo nella nostra diocesi devo dichiarare fallimento, perché non siamo riusciti a fare molte Caritas parrocchiali. Qualcuna zonale, ma zonale è una parola grossa perché poi sono due o tre parrocchie, non è tutta la zona, no? Cioè non siamo riusciti, probabilmente per questo dico che ogni tanto bisogna cambiare, perché teste nuove, idee nuove, a far passare l'idea di una comunità che si fa carico dei suoi poveri. Perché ci deve essere un punto centrale in diocesi che pensa a tutti? Basterebbe che ogni comunità pensasse ai suoi poveri, poi ci si mette in rete, ci si aiuta, questo è fuori di dubbio, no? Ma se ogni comunità celebra l'Eucaristia, sì, ogni comunità trasmette la fede con i suoi catechisti, eccetera, sì, e perché la carità no? Perché una comunità non deve farsi carico dei propri poveri, cioè dei poveri che abitano sul proprio territorio? Questa è una domanda a cui mi piacerebbe tanto trovare una risposta, no? Quindi il primo lavoro è la sensibilizzazione. Vi dicevo, in 17 anni non so quante volte ho fatto il giro della diocesi a incontrare, a parlare, eccetera, eccetera, no? Ma questo lo continueremo a fare perché è il nostro compito, sensibilizzare le comunità cristiane. Il secondo ambito è quello della cosiddetta promozione umana, cioè tutti gli ambiti delle realtà sociali, casa, lavoro, salute, senza tetto, stranieri, cioè tutti quelli che vivono delle problematiche. E quindi c'è un ambito che si occupa, immigrazione, eccetera, che si occupa in modo particolare di questo. Non riusciamo naturalmente a fare tutto, dovremmo essere un esercito. E il terzo ambito è quello della mondialità, perché come voi sapete Caritas è sempre presente dove purtroppo succedono dei grandi guai. Si sa poco, perché in genere i mezzi di comunicazione parlano della Croce Rossa, dei Medici Senza Frontiere, eccetera. Caritas è lì, ma nessuno dice niente, no? Però ci siamo. Anzi, normalmente facciamo il contrario. Lasciamo passare i primi mesi dove corrono tutti e dove c'è un guazzabuglio che non finisce più, perché andate, se qualcuno ha avuto esperienza anche solo all'Aquila o adesso in Emilia, ma gli emiliani hanno fatto correre diritto, quindi no, arriva un buco di gente che a volte crea più problemi di quanti ne risolve, perché a quella gente bisogna dar da mangiare, bisogna dar da dormire, bisogna organizzarla, bisogna dargli degli strumenti, pale, eccetera, eccetera. A chi è senza casa, è frastornato, pensate se riesce a organizzare tutta questa massa di gente che arriva giù. Ma dopo tre mesi non c'è più nessuno. Ma la gente ha ancora bisogno, le case sono da ricostruire, le fabbriche anche, il commercio anche, le chiese anche, ma c'è da ricostruire a volte i legami comunitari. Perché non vanno solo giù le case, e c'è da ricostruire a volte interiormente un po' di tranquillità, perché la gente continua a aver paura per mesi, mesi e mesi. E allora noi normalmente stiamo nei posti 2-3 anni, dopo che gli altri sono andati, arriviamo e con la gente del posto facciamo i progetti. Perché è capitato già, mi ricordo agli inizi che lavoravo in Caritas, no, che mi ricordo il terremoto di Assisi e quello prima di... ecco, e poi giù in Sicilia, eccetera, no? Dove molte volte chi vuole fare qualche cosa decide lui che cosa di che cosa hanno bisogno gli altri e arriva delle cose inutili, assolutamente inutili. I progetti vanno fatti con quelli del posto, sentendo di che cosa loro hanno bisogno, le loro priorità, e allora si interviene. No? E in genere si fa così, ma è tutto scritto, tutto stampato, e la Caritas pubblica tutto quello che dà, reso conto di tutto. Quindi c'è l'ambito mondiale, dove qualche volta sono anche coinvolte delle Caritas diocesane. Noi siamo stati coinvolti come Caritas Biella in diversi posti. Personalmente, siccome ero responsabile, sono stato molte volte in Kosovo. Dopo la guerra sanguinosa, la distruzione, eccetera, no? Abbiamo ricostruito case, acquedotti, finché ce n'è. Sono stato in Sicilia, dopo il terremoto della Sicilia, Santa Venerina, sei andato giù anche tu a stare là i tuoi giorni, eccetera, per accompagnare le famiglie, andarle a trovare, eccetera, eccetera, e così di seguito. No? Quindi, e poi nel resto del mondo, siamo stati per tanto tempo anche in India, dopo lo tsunami del 2005, in India, in Indonesia, eccetera. Con una presenza continuativa accanto alle persone che avevano bisogno di trovare qualcheduno che li accompagnasse a riprendere fiducia, eccetera. E poi abbiamo, dicevo, tre strutture che corrispondono. I centri di ascolto, che sono molto importanti, centri di ascolto dove la gente va a parlare, va a dire le proprie paure, le proprie angosce, i propri bisogni, eccetera, sono di ascolto, non di distribuzione cose, perché anche qui non si risolvono i problemi solo con le cose, c'è bisogno proprio di un ascolto delle persone, profondo, coinvolto, attivo, no? Centri di ascolto per rispondere alla prima compito delle nostre Caritas. Poi abbiamo creato questo sito di conoscenza delle problematiche, lavoro, casa, salute, eccetera. Voi lo trovate, se andate a vedere Osservabiella, www.osservabiella.it, troverete aggiornato in continuazione, ogni quei tanti mesi vengono immessi dati nuovi che leggono il territorio, che ci dicono qual è la faccia del nostro biellese, quali sono i bisogni emergenti, quali vengono superati e quali nascono di nuovi, eccetera. Si cerca di monitorare la situazione, no? E poi abbiamo appunto la disponibilità ad andare, adesso abbiamo un rapporto abbastanza continuativo con i Balcani, dove c'è uno scambio di Caritas tra i Balcani, Belgrado e altre città, e noi. Si va, loro vengono qui, noi andiamo là, ci scambiamo informazioni, vengono a vedere come magari si impostano certe cose, vanno là, le fanno, poi noi andiamo a vedere. Insomma, è un lavoro di solidarietà con queste nuove chiese, no? Il bello è che in queste regioni molte volte, come in Bulgaria, dove sono andato un po' di volte, ci sono anche persone non cattoliche che lavorano, collaborano con la Caritas cattoliche. Ad esempio in Bulgaria c'erano degli ortodossi che lavoravano insieme e quindi si era già fatto l'ecumenismo senza bisogno di benedizioni e di permessi, no? Un ecumenismo reale, collaborazione, eccetera. Questo è un po' il lavoro che mi pare di avere toccato tutto. Vi leggo solo per terminare l'articolo 1 che riassume un po' tutto quello che io vi ho detto questa sera, che dà la fisionomia della Caritas. Questa è la Caritas. Poiché noi siamo capaci o meno, un altro paio di maniche, ci riusciamo, ma questa è la Caritas. La Caritas italiana, prima ancora vi leggo una frase di Paolo VI, che dice così, che questo nuovo organismo, la Caritas, si presenta come l'unico strumento ufficialmente riconosciuto a disposizione dell'Episcopato italiano per promuovere, coordinare e potenziare le attività nell'ambito della comunità ecclesiale. Non so se i vescovi l'hanno letto, ecco, che è l'unico ufficialmente riconosciuto. Allora, l'articolo 1 dice: la Caritas italiana, ma voi leggete la Caritas diocesana perché lo statuto è uguale, è l'organismo pastorale, quindi l'organismo dall'idea di qualcosa di strutturato, di complesso, di con tante come dire, realtà, pastorale quindi, costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, e questa è una cosa che stiamo facendo da anni, qualsiasi organismo, interno ed esterno alla Chiesa, con le amministrazioni pubbliche, là dove accettano di lavorare insieme, eccetera, quindi senza confini. Dico sempre, no, che la Caritas è la faccia della Chiesa rivolta al di fuori. Di dentro ne avete già tanti che vi guardano, non avete bisogno che anche la Caritas vi guardi. Noi guardiamo fuori e invitiamo la comunità a guardare fuori, non a guardarsi sempre dall'interno. Ho fatto fare un gioco una volta ai catechisti, no? Ho detto, cosa l'idea della Chiesa? Provate a mettervi in cerchio, così,
con le braccia sulle spalle degli altri e guardate lì, cosa vedete? E si vede il Dio. Adesso vi girate, tutti si girano e cosa vedete? Quante cose si vedono, cosa siamo da vedere. C'è una Chiesa che si guarda i piedi e c'è una Chiesa che si gira e vede un mondo intero. Ecco, la Caritas è la Chiesa che gira per là e che guarda fuori, guarda gli altri, guarda a chiunque, a tutti quegli uomini di buona volontà di cui parlava Giovanni XXIII.
Promuovere la testimonianza della carità della comunità ecclesiale in forme consono ai tempi. Quindi è una realtà, la Caritas in continuo movimento, consono i tempi, non è una cosa che si trascina da adesso per millenni, no, no, consono i tempi, va continuamente aggiornata ai tempi e ai bisogni, perché i bisogni cambiano. Pensate solo al problema del lavoro, 20 anni fa non c'era il problema del lavoro che c'è oggi, 20 anni fa non c'era il problema dell'immigrazione come c'è oggi. Quindi bisogna cambiare in vista dello sviluppo integrale dell'uomo. Quindi non solo riempirgli la pancia, ma lo sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale. Ecco qui che torna una parola che ha alle orecchie di tanti cristiani cattolici sa di rosso. La giustizia sociale è la predicazione più forte dei profeti, e cioè della Bibbia, la giustizia sociale e della pace, anche qui se non è rosso è rosa, con particolare attenzione agli ultimi. Devo cominciare dagli ultimi, non dai penultimi o dai ancora più in su, e con prevalente funzione pedagogica. Ecco, questo è l'identikit della Caritas. Però adesso sono le 10:20, quindi lascio spazio un po' più che l'altra volta ai vostri interventi.
Dopo queste cose.
Pensavate a questo quando pensavate alla Caritas? Sì o no? Siete malati? Avete perso la voce? Pensavate a questo quando sentivate parlare di Caritas? Non credo, no? Che in genere non è questo l'aspetto che più...
Hai parlato di fascismo che praticamente ha costretto la Chiesa a chiudersi su se stessa, ma questo è successo in Italia. Negli altri paesi dell'Europa o del mondo che cosa è successo? Ad esempio in Francia non c'era il fascismo, cosa è successo ad esempio in Germania? Ci sono state le stesse cose, sono successe le stesse cose o c'era una Chiesa magari un po' diversa, un po' più avanti della nostra?
Mi è incuriosito quando parlava della Chiesa che per un certo periodo ha ostacolato, se non condannato, alcune cose che apparivano in quel momento, che insomma potevano essere normali. Lei che gli ha separato, perché c'è questa viscosità, questa difficoltà a volte del seguire o dell'accorgersi di certi tipi di necessità, per cui come in quell'epoca ad esempio si è arrivati a condannare alcune cose che parevano normali.
Proviamo. Ma non conosco tantissimo, per quel poco che so, in altre parti d'Europa la riflessione su questi temi è stata molto più sollecita e si è sviluppata molto di più e molto prima che non, cioè almeno in quel periodo, che non qui in Italia. E, tanto vero che alcuni fenomeni che a mio parere sono da valutare come dei segnali molto importanti della trasformazione delle culture dei tempi ci sono pervenuti dagli anni 40 in poi, soprattutto dalla Francia. Pensate al movimento dei preti operai, è venuto dalla Francia, al movimento negli anni 50, un libro che fece uno scalpore immenso, adesso mi sfuggono i nomi dei due autori, ma il titolo era France, pays de mission, dentro la Francia, paese di missione. Nel 50 si erano già accorti che insomma il cristianesimo cominciava a disgregarsi, cominciava, no? e a correre ai ripari. La presenza laicale e la ministerialità laicale nel resto d'Europa, anche solo in Germania, è molto di secoli più avanti che non in Italia. Insomma, aveva ragione Martini quando diceva che siamo indietro di 200 anni, come minimo. Ecco, non so come fare a recuperarli, ma certamente su alcuni aspetti, poi qualcuno sarà anche contento che le cose stiano così, per carità i gusti sono diversi, e quindi, però io constato che lo sviluppo della teologia e di alcuni degli studi biblici, degli studi liturgici che sono patristici, che sono stati la base delle trasformazioni conciliari, non sono venuti dall'Italia. E quindi, e ancora oggi l'Italia fa un po' fatica a stare al passo. E quindi mi pare sì che altrove qualche cosina in più, senza per questo voler denigrare l'Italia, abbiamo storie diverse, evidentemente, e a noi è capitata questa storia qui, però credo che sarebbe ora di svincolarci un po' dal passato. Sul problema delle difficoltà, ma credo che le cause siano tante. Tra queste cause io metterei il fatto che la Chiesa si è pensata, in parte a ragione, come una realtà eterna e immutabile, no? E che quindi una volta definita la verità fondamentale, cos'hai ancora da fare? Vivi di rendita, vai avanti, ripeti, si diventa dei buoni ripetitori, qualche volta buoni, qualche volta neanche quello, ripetitori, si ripete, e quindi si va avanti, ma intanto il resto cambia, il resto va avanti, e noi invece continuiamo nel nostro trin-tran come se intorno a noi tutte fosse, guardate questa mentalità come ancora molto radicata, no? Nel non riuscire a pensare, ad esempio, che l'Italia non è più un paese cattolico, che è un paese pluralista, e non parlo di religioni, parlo di culture. In Italia ci sono tante culture oramai, non una sola. Il volere a tutti i costi che prevalga una cultura, fosse anche la cattolica, su tutto il territorio nazionale, anche su quelli che cattolici non lo sono e non vogliono esserlo, perché non si riconoscono a torto ragione nella Chiesa, è una violenza fatta a una nazione. Ma noi continuiamo a pensare che deve essere così, perché essere cristiani, chi è cristiano certo che deve seguire l'Evangelo e deve adeguare la propria vita ai valori che professa, ma chi non è cristiano avrà la sua coscienza, deciderà in base alla sua coscienza, non alla mia, no. Però chi è che pensa così? Rarissimi, anche in alto loco non si pensa così, si continua a pensare che la visione cristiana della vita, del mondo, eccetera, deve essere di tutti, deve essere imposta a tutti, è l'unica possibile, non ce ne sono altre, no? Ora, potrebbe anche piacere che fosse così, ma di fatto non è più così. Allora, perché non, altrimenti non capiremmo le discussioni, le tensioni, le liti su aborto e su l'altro come si chiama? Divorzio, su unioni omosessuali, eccetera. Se lo Stato fosse ancora, se la nazione, non lo Stato, fosse ancora a 50, 60, 70 anni fa, questi problemi non ce li porremmo, anzi, sarebbero un grande scandalo per le nostre pie orecchie. Ma il mondo non è così, non è più così. Allora, o noi ci accontentiamo di condannare e di prendere le distanze, sempre e comunque, e questo introduce una seconda causa, cioè che noi in realtà, noi come Chiesa, non ci siamo mai conciliati davvero con la modernità. Abbiamo sempre avuto paura, abbiamo sempre pensato che la modernità è cattiva, è contro, è anticlericale, antiecclesiale, atea, eccetera, eccetera. Con la cultura. E questo è un grosso svantaggio. Per cui siamo ancora lì a guardarci un po' in cagnesco, ad avere sospetto di tutto quello che avviene nella ricerca, nella scienza, eccetera, con grande sospetto, no? E allora, dicevo, questa cultura, questa mentalità che fa vedere le cose a senso unico, con un colore unico, è quello che blocca tutto, è quello che non fa, non permette di affrontare le cose a mano che succedono, che capitano, e di continuare ad avere gli occhi rivolti al passato con quell'idea di una natura immobile e intoccabile, di una natura che poi molte volte è una natura matrigna, è una natura pessima, perché è dalla natura anche che arrivano i meteoriti e gli tsunami, eccetera, però la natura è intoccabile, un concetto fissistico di natura, no? E quindi questo è un insieme di cause che bloccano la possibile, non dico accettazione, ma il possibile confronto, dialogo e la possibilità di vedere qualche cosa di buono, di positivo su cui innescare dei rapporti costruttivi per l'una e per l'altra parte, no? C'è questo immobilismo, a mio parere, culturale, per cui c'è ancora oggi chi ritiene che l'unica filosofia valida è quella di San Tommaso, ma San Tommaso era del 1200, e si dimenticano i sostenitori di San Tommaso che San Tommaso è stato condannato per le sue posizioni, perché erano così nuove e così eversive rispetto alla visione del tempo che prima di chiamarlo San Tommaso ne ha passate un po'. Lo stesso San Tommaso fu ripreso, eccetera, eccetera, no? Quindi poi dopo si sa che dopo si santifica tutti, no? Ma bisognerebbe correre un po' prima, non aspettare che le persone muoiano, passi qualche centinaio d'anni e poi accorgerci che avevano ragione. Siamo così indietro, nella Chiesa non c'è nessun cervello capace di correre un po' più in avanti, di non aspettare 400 anni per chiedere perdono a Galileo? È mai possibile? E fra 400 anni chi chiederemo perdono? A tutti quelli che adesso stiamo condannando e dicendone di tutti i colori. Allora forse un atteggiamento diverso ci aiuterebbe ad avere meno contrasti e a trovare più punti di riferimento e anche di attenzione ai cambiamenti.
Dicevi che non si parla abbastanza, no? non si pensa abbastanza a come agire, perché si è in pochi, nelle parrocchie, nelle comunità sono poche persone che fanno tanto, perché è anche più facile, più bello, no? Sentirsi buoni perché si danno delle cose, e quando si deve dire di no ci sono delle frustrazioni, ci sono degli indurimenti da parte delle persone che si sentono dire il tuo ISEE supera una certa cifra, si fa fatica a far capire che se la coperta è troppo corta non puoi coprire sempre soltanto i piedi e lasciar prendere il freddo tutto alla testa, ma che deve essere un pochino. Per cui credo che non si debba considerare tempo perso quello delle discussioni. Esistono dei tavoli dove ci sono associazioni, enti, gruppi di volontariato, c'è di tutto, e insieme si parla. Molte persone, soprattutto delle comunità parrocchiali, ritengono tempo perso quello del parlare, no? E quindi si tolgono e queste cose, cosa che non è vero, perché poi dopo diversi incontri si prendono delle decisioni. L'idea di uno viene accettata dall'altro, viene allargata, viene migliorata un'idea. E per quanto riguarda, per esempio, certi sacerdoti ritengono non pastorale, no, dire di no a delle persone. Si è sempre dato il pacco, si continua a dare, non è giusto che sia così. Allora ci si ritrova tra due fuochi, cioè se si fanno delle scelte, si tengono conto degli introiti di una famiglia, se il numero delle famiglie bisognose è aumentato, allora continuiamo a dare quelli e non accettiamo quelle nuove. Veramente bisognerebbe che ci fosse un maggiore scambio, no? La voglia di aggiornarsi, la voglia di magari stare fermi un momento, piuttosto che andare avanti sempre come si è sempre fatto. E quello che sembra tempo perso, credo che invece sia un momento importante per migliorare, per qualificare le cose, quindi per dare delle risposte più intelligenti e per creare un rapporto più importante con le persone, che oltre al pacco ricevono anche l'amicizia delle persone. E quindi nel momento in cui provi a far capire che le cose stanno in un modo anziché in un altro, che non perché si è sempre fatto bisognerà continuare a farlo in eterno, forse sarebbe più facile.
Cercherò di essere un po' più sintetico. Hai detto l'esposizione all'inizio che si deve fare, si deve aiutare, si deve, ma come e chi per scendere in pratica, a livello pratico? Sì, magari ci potrebbero essere anche delle persone disponibili, ma incominciare a prendere dal profondo di un individuo e tirarlo su. La buona volontà ci potrebbe essere, ma è la capacità che forse manca, questo in senso generale. Poi hai parlato del progresso della scienza, del progresso che va avanti e che la Chiesa non va di pari passo. Io credo di non aver capito, o non voglio dire che chi mi ha educato male, credo che la colpa sia mia di non aver capito che il valore da dare alla vita, perché quando è successo a me, l'impressione che in quel periodo io fossi ritenuto un coniglio e non nel senso del coraggio. Perché avendo tre figli, mi sono, e non tutti sono usciti come le ciambelle col buco, ci sono dei problemi, e a quell'epoca si diceva che chi non interveniva non era al passo con i tempi. Io sono stato educato al valore, al rispetto della vita, e certe domande non me le sono poste. Rispetto ad altre persone che si comportano in un modo diverso, non mi permetto di giudicare. Però così mi trovo un po' a disagio, comunque forse di non aver capito la lezione di come mi sarei dovuto comportare, e secondo il pensiero comune dell'epoca, e adesso mi sembra che si sia radicato, e mi trovo un po' spiazzato, senza poi tornare al discorso dei diritti, eccetera. Grazie.
Ma mentre parlavi, ripercorrevo un po' il percorso mio personale, no? A livello di pastoralità, di predicazione, di catechesi, di celebrazioni, eccetera, con tutto quello che nell'arco dei decenni, ecco, ho avuto sotto gli occhi, modo di incontrare, di sofferenza, di povertà, di di emarginazione, problematiche diverse. E non ultimo, in questo anno, l'accoglienza di 7 profughi, no? della Libia, no? Prima ospiti a Mulzano, poi distribuiti nelle famiglie o nelle comunità, vedo anche qui alcuni. E in effetti, cioè, è chiaro che il metodo è importante, no? Il metodo vuol dire proprio il coinvolgimento maggiore della comunità, perché si faccia carico insieme, così, ricerchi le cause, le soluzioni, eccetera, no? Tutto questo a livello teorico ce l'avevo in mente, ce l'ho in mente. Poi sul piano pratico ci si misura con delle difficoltà grosse, no? Forse manca il coraggio di fare delle scelte che siano veramente a favore di chi fa più fatica, di chi nella comunità, ecco, emerge meno, ha più problematiche, eccetera. E su questo credo che dobbiamo riflettere tutti, un po' anche le cose che hai detto questa sera, che hai detto tante altre volte, e vedere in qualche modo a livello di comunità diverse, no? Una singola comunità, credo, perché è un lavoro anche molto, molto difficile. Direi che dobbiamo per forza metterci insieme e vedere di ripensare. Noi abbiamo fatto una pausa a livello di distribuzione di pacchi, eccetera, perché non era più pensabile una cosa del genere. Chi aveva veramente bisogno non si presentava mai. Chi vantava dei diritti chiedeva sempre di più, eccetera. Abbiamo fatto questa pausa, però ovviamente bisogna ritrovarsi attorno a queste proposte, questa idea della Caritas, e davvero smuoverci e smuovere, no, al di là del fatto che un parroco ci possa credere o non credere, però se la comunità è la comunità, insomma, i fedeli, secondo il Concilio Vaticano II, hanno la loro importanza all'interno della comunità, no? Farsi voce, farsi carico.
Volevo chiedere sul centro d'ascolto, come nasce, come deve crescere, l'importanza che ha.
Ah, volevo aggiungere questo, no? Ho fatto cenno per esempio all'accoglienza dei profughi. Certamente la difficoltà anche di collaborare con le istituzioni, con cooperative per esempio, no? Qualche volta ci si mette insieme e poi di fatto ci si sente un po' spiazzati, non si capisce, a parte la cultura, la lingua, eccetera, ma anche tra di noi qualche volta non ci si capisce. Sono obiettivi, intenti, non lo so, diversi, modalità diverse di intervenire, insomma, sulle problematiche. Anche questo andrebbe considerato.
Io volevo chiedere se è possibile che la nostra capacità di donare, la nostra capacità di ascolto possa anche dipendere dalla nostra capacità di accogliere il dono degli altri, perché secondo me spesso si è tanto presi dal voler cercare un modo per poter fare per gli altri, e non guardiamo gli altri negli occhi, non ci rendiamo conto di quello, dell'infinita risorsa che possono essere gli altri, delle volte anche con un sorriso, delle volte con un... E nel momento in cui gli altri diventano importanti, li vediamo come dono per noi, forse nasce anche un senso di gratuità, un senso di scambio, non solo un senso di dono. Ecco, niente, volevo chiedere questo.
essere sintetico anch'io. Sì.
Camminando per le strade del centro veniamo fermati molto spesso da africani, oppure molto spesso anche donne dell'est che ci chiedono qualche soldo, qualche spicciolo. Qualunque cosa faccio ho sempre la sensazione di fare qualcosa di sbagliato. Qual è la vostra esperienza di Caritas con queste persone e quali percorsi individuate per loro?
Ho la capacità di scrivere e poi di non saper più leggere quello che ho scritto. Prima domanda, qual era stata, così magari decifro anche i miei geroglifici. Ah, sul tuo, sì, ecco, allora, sì, ma non posso che essere d'accordo su questo fatto che nella Chiesa anche questo va mutato, e cioè che i processi decisionali arrivino insieme dopo confronti, eccetera. No? Io non credo che un parroco, un vescovo perdano di autorità se utilizzano un metodo di questo tipo, dove l'ultima parola può essere la loro, ma la loro ultima parola è la sintesi, è la messa in comune il più possibile. Qualcuno potrà sempre non trovarsi pienamente d'accordo, ma di ciò che è emerso nella discussione questi processi vanno attivati, perché pensare che uno abbia lo Spirito Santo per tutti è un po', credo, è un po' presuntuoso, no? Allora si devono proprio attivare queste forme di dialogo e di processi decisionali che arrivano dopo dei confronti, magari a volte anche serrati, dove poi la decisione finale è appunto quello che emerge, se non da tutti, dalla maggior parte, pronti a rivedere se le cose non vanno. Secondo, la Caritas è fatta anche proprio per liberare un po' i preti, perché noi preti abbiamo una posizione, giochiamo un ruolo che non è il più adatto, perché oh, ma tu sei prete, tu qui e tu là, e rimaniamo incastrati, c'è niente da fare. E questo è un lavoro tipico di un laico, il quale non ha questo ruolo e quindi non può lasciarsi toccare, commuovere da questo ruolo. Magari qualcuno riesce, noi non tutti riusciamo a sottrarci a questo ruolo quando lo sottolineano intelligentemente in modo particolare. Quindi a mio parere è proprio anche il parroco, infatti, è secondo lo statuto Caritas il presidente della Caritas parrocchiale, dà le linee, ma poi l'impostazione in base a queste linee, che sono queste perché sono uniche per tutti, così generali da poter essere, come dire, adattate, va fatto dai laici. Io credo che sia proprio un lavoro di responsabilità laicale questo. E certo bisogna trovare le persone adatte, ma io penso che la carità deve essere vista e pensata da ogni cristiano come una forma di vocazione a cui dare risposta, cioè non è un optional nella visione della Chiesa, no? Sul resto io ho parlato di dialogo con la cultura di oggi, non ho però detto di accettare tutta la cultura di oggi. Ho parlato di aborto, divorzio e unioni omosessuali. Non ho però detto che un cristiano debba fare queste cose. Dico che una nazione pluralista non può essere sottoposta a un'unica visione della vita e della cultura, ma un cristiano sa quel che deve fare. Un cristiano ha il Vangelo davanti. E quindi è la sua coscienza che gli dice cosa deve fare, non, come dire, quello che in quel momento gira. Io per cultura e scienze intendo cose serie, cose, come dire, non le idee del momento. E comunque intendo che dentro questo ci sono due cose: la libertà della mia coscienza, per cui decido anche se gli altri non la pensano così, anche se mi prendono per un coniglio. Perché d'altra parte il Vangelo in tante parti, se lo mettiamo in pratica, ci fa passare per dei poveri scemi. Perché porgere l'altra guancia non è essere poveri scemi, nella cultura comune. E il non vendicarsi, il perdonare, non è essere dei poveri tapini. Il Vangelo ci fa fare queste figure qui, però è il Vangelo, per noi non c'è altro che valga di più. Quindi non è l'adeguazione alla cultura, è il dialogo con la cultura. Sapendo che tu puoi decidere diversamente da me, rispettando io la mia coscienza e tu la tua, e rispettandoci a vicenda. E in genere pensando che se tu hai fatto delle scelte, non l'hai fatto perché sei un depravato, perché sei cattivo, perché sei eccetera, ma avrai delle ragioni che io posso non condividere, ma avrai delle ragioni anche tu. Mi interessa ascoltare le tue ragioni. È questo che io vedo come dialogo, con quel che dicevo prima, il dialogo tra fede e cultura, eccetera, no? Dove nessuno è obbligato ad aderire a qualche cosa che gli viene dato dall'esterno, ma invece... D'altra parte, se leggiamo, vi leggevo l'altra volta uno dei primi documenti del Centro, la Didache, diceva già fin dall'inizio: noi cristiani facciamo questo, questo, questo e non facciamo questo. Tra le cose che non si fanno è quella di esporre i bambini e di fare gli aborti. Noi cristiani però, perché se togliamo la radice, per noi cristiani, ci può anche essere chi non è cristiano e vede le cose così per una sua cultura umanistica. E ci sta molto bene perché è un punto di contatto, per molti non è così, no? Quindi non dobbiamo seguire per forza, non è essere moderni, non è quello che io intendevo per essere moderni, ma dicendolo negativo, non demonizzare tutto quello che viene fuori, no? Mi ricordo quando facevamo filosofia, tolto San Tommaso e qualcun altro, erano tutti cretini. Kant capiva niente, Nietzsche era un ateo, Hegel era un... tutta gente, fior di cervelli, ma non valevano niente, ma impossibile mai. Tutti credenti, tra l'altro, tolto Nietzsche, no? E che tentavano di affrontare problemi religiosi, etici, il senso dell'esistenza, eccetera, ma siccome non seguivano San Tommaso non valevano niente. E questo che... non mi ha mai quadrato. Poi ancora, certo, qualche volta bisogna fare delle pause, no? Anche noi siamo lì a pensare, vero? In fondo c'è Mimmo che è responsabile degli empori. Questi servizi, arriverà il giorno che non potremo più sostenerli di questo passo. E ci stiamo arrivando, quindi saranno finiti servizi che finiscono per impossibilità di gestirli, perché non c'è più niente. È inutile che possiamo strapparci i capelli, io per fortuna ne ho pochi da strappare, però è lo stesso. Andiamo verso tempi in cui non ce ne sarà più per tutti. E allora bisognerà trovare dei sistemi giusti, più possibile giusti, perché anche lì, se c'è qualcuno più furbo di noi, ce la fa. Non possiamo pretendere di essere i più forti. furbi del mondo, però certamente dovremmo trovare adesso per noi, ad esempio, per gli empori, bisogna ridurre i passaggi, cioè chi veniva due volte alla settimana verrà una, ma forse non ci basterà neanche questo perché non c'è più roba. E quindi si andrà verso situazioni davvero molto molto difficili per le quali non abbiamo strumenti e modo di affrontare, però arriveremo. Ma io mi chiedo, e passo a una delle altre domande, se non avessimo più niente da dare, non esiste più la carità? Andiamo un po' a pensarci. La carità esiste perché abbiamo qualcosa voglio dire, di concreto da dare, o la carità è qualcosa in più, va oltre al concreto che è da dare? Se allora un domani non potessimo più dare niente, chiudiamo i cancelli della carità o troveremo altre forme di una carità che vuol dire, come quella di Gesù Cristo, che anch'io divento povero come te e sono povero come te e non ho più niente da darti se non il mettere insieme la nostra povertà, se non il camminare insieme, se non il sostenerci insieme, se non lo sperare insieme. Quando non abbiamo più niente da dare, questo ci rimane da dare. No? Allora, per questo non dobbiamo far confluire sui beni tutto il senso della carità, perché anche non avessimo beni, noi potremmo e dovremmo lo stesso vivere la carità, ma che non passa più da queste cose, e non c'entra molto che capiterà così, perché i problemi devono ancora venire, i più gravi devono ancora venire. Sul centro d'ascolto, ci sono anche sul resto, noi facciamo corsi, facciamo preparazione, perché crediamo che non si improvvisa nulla, non ci si improvvisa volontari, operatori della carità, non ci si improvvisa niente, perché ti trovi di fronte a fatti, situazioni, problemi che se non hai un minimo di preparazione prima rischi di fare dei gran pasticci, eccetera, oppure di non saperli gestire. Quindi il Papa diceva nella sua ultima enciclica, ricordate, Caritas in Veritate, che la carità va fatta col cuore e con la professionalità. Professionalità vuol dire darci gli strumenti di comprensione dei problemi, delle persone, delle varie situazioni, avere a che fare con un tossicodipendente o con uno dipendente da alcol o con uno dipendente da gioco o con uno che invece ha solo perso il lavoro, non è la stessa cosa, non sono gli stessi problemi. E bisogna sapere, trovare le modalità giuste. L'ascolto è difficilissimo, pensate quanto non siamo capaci di ascoltarci, è difficilissimo, bisogna prepararsi. Quindi si fanno dei corsi per avere degli strumenti, per avere una comprensione, e poi lentamente si comincia, si viene ancora accompagnati e così si va avanti. No? Per altre cose, tu dicevi Mario dei ragazzi del Mali, eccetera, e purtroppo noi non abbiamo più l'esperienza di cosa vuol dire accogliere, perché è una delle novità di questi ultimi anni, fatto che arrivino così tanti, non sappiamo più come si fa ad accogliere le persone, e quindi si tenta, si prova, poi ci sono tutte le differenze culturali che non siamo preparati ad affrontare, perché siamo sempre vissuti dentro la nostra Italietta e con una mentalità a volte un po' piccola, un po' circoscritta, e quindi conoscere, sapere, confrontarci con modi diversi di vedere le cose, di percepire sensibilità diverse, è molto difficile, ci costa, facciamo fatica a svestirci dall'essere occidentali, dal vedere le cose come occidentali, no? Rispetto agli altri, però un po' per volta forse impareremo. E anche ha ragione, no? Quello che le diceva, e cioè che capacità di ascolto deriva proprio dalla capacità di accogliere, di vedere l'altro, e dalla capacità di vederlo in modo giusto, in modo accogliente, simpatico, empatico, cioè di non vedere subito nell'altro una minaccia, una paura, un pericolo o chissà che cosa, no? Nel Vangelo c'è la beatitudine che dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. I puri di cuore sono proprio le persone che hanno il cuore puro, ma anche gli occhi. Se vogliono vedere Dio bisogna avere gli occhi puri, ma se hai gli occhi puri vedi anche gli altri con occhi puri, che non ha niente a che fare con l'impurità classica del sesto comandamento, ma vuol dire proprio la capacità di vedere l'altro come persona, con i suoi pregi, i suoi difetti, con tutto quello, e di accoglierlo per quello che è, di andargli incontro per quello che è. E quindi credo che l'esercizio dell'accoglienza diventi assolutamente fondamentale per poter ascoltare con interesse e con passione ciò che gli altri ci dicono della loro vita, e anche saper discernere, perché bisogna anche sapere capire, no? Che a volte i poveri, come loro difesa, contano tante storie, perché così, perché loro devono ottenere qualche cosa, perché anche loro la pensano come noi, pensano che le cose sono più importanti e loro devono ottenere quelle cose, per ottenerle sono disposte a tutto, anche a mentire, no? Però voi capite che con il discorso che ho fatto prima questo non funziona, perché questo non è più un rapporto vero, non c'è più reciprocità, ci si usa a vicenda, io per sentirmi buono e tu per ottenere quello che vuoi. Ma quando ci si usa, il rapporto è già fallito in partenza. Il problema vero è stabilire dei rapporti veri, non dei rapporti di uso reciproco, perché allora così il rapporto è già fallito in precedenza. Se io sono solo quello che ti dà le cose, io voglio essere Giovanni Perini per te, non uno che ti dà le cose. A quel punto ci possiamo capire, e tu sei il nome e cognome, non il poveraccio che ha bisogno di cose. Se arrivo a pensare così, stabilisco dei rapporti che hanno tutta la possibilità di far evolvere me e l'altro, altrimenti sono bloccato in partenza, perché non sono rapporti veri. Tu sei solo una cosa, io sono solo l'altra, ci servono a vicenda queste cose, ma non possiamo lasciarci utilizzare e non dobbiamo utilizzare. Quindi è complicato, ma bisogna prepararsi, bisogna allenarsi a questo. Bene, abbiamo superato 10 con un po' di abbondanza. Ecco, guardi, noi ci comportiamo così, non diamo soldi, non li diamo, perché a parte sono quelle cose a pioggia che non servono a niente. Dare 2 euro, 5 euro a una persona non servono a niente, servono in quel momento lì. Poi se non conosciamo le persone rischiamo di mettere dei beni, in questo caso del denaro, che viene male utilizzato, quando sappiamo che ce ne sono altre che invece ne hanno davvero bisogno. Quando c'è scarsità di cose bisogna andare con... Piuttosto indichiamo i luoghi dove possono trovare delle risposte. Per cui capita anche a me, per via Italia, dico: mi dà dei soldi perché ho fame? Guarda, in via Novara 4 c'è una mensa, mangi gratis, ti trovi là a mezzogiorno e mangi. I soldi non te li do, perché c'è un posto già fatto apposta, spendiamo soldi per quello già, tanto vale che ne spenda degli altri, allora diamo 5 euro a tutti e non facciamo la mensa, no? Quindi, oppure hai bisogno di vestiti, ti indico dove. Altre cose che non puoi avere ti posso aiutare, però quei che troviamo per la strada e soprattutto che vengono da fuori, io temo molto, e credo di non andare lontano davvero, che ci sia dietro un racket, Perché ci sono degli africani che arrivano da Novara o da altri posti e a volte anche qui mi dicono: mi dai soldi per tornare a Novara? Perché vieni da Novara? Sì. E sei venuto col treno? Sì. E non sapevi che dovevo tornare indietro? E avevi solo i soldi per venire? Io, allora vuol dire che se vieni da lontano non hai i soldi per venire perché qualcuno ti ha portato, ti ha pagato il biglietto di sola andata, sperando che tu raccolga i soldi e la sera glieli riporti. Allora, prima di andare a finanziare il racket, è meglio essere, stare un po' più in qua, correre rischi in qua che non in là. Ecco. Purché gli diamo delle soluzioni al loro bisogno, se hai da mangiare, se hai da vestire, se hai bisogno di una medicina, hai la ricetta medica, se ci vuole la ricetta medica, io te la posso, vado in farmacia, te la prendo, non ti do i soldi, ti prendo la medicina, te la do. Ecco. Ma questo anche fuori dalle chiese è inutile. Se noi calcoliamo un euro o due a testa, li mettessimo tutti insieme, faremmo molto di più che non in questo modo qui, no? Piuttosto, come diceva San Paolo, tutte le settimane mettete via qualche cosina e poi li portate la domenica, così diceva San Paolo, no? Perché mettere insieme significa poter fare interventi studiati, mirati, pensati, non immediati, non sotto la spinta dell'emergenza o della emotività, che ho dimenticato di dire che la carità non fa parte dell'emotività, ma della responsabilità. Quindi non faccio la carità se mi sento, no, anche se sento niente dentro, non cambia proprio niente, perché il problema è il rapporto che stabilisco con te, non ho bisogno di salire al settimo cielo per stabilire i rapporti con te. E fa parte delle responsabilità, non delle emozioni, la carità. Non ho bisogno di sentirle le emozioni, ho bisogno di valutare le situazioni, di intervenire là dove vedo che c'è o cerco, capisco che c'è un bisogno. Quindi evitiamo, questa è la nostra prassi, evitiamo assolutamente, poi ci sono quei due o tre molto simpatici che trovo al mattino andando in seminario, padre un caffè, ma se un caffè posso offrirtelo. Andiamo a prendere un caffè, ecco, ma eccezionalmente, altrimenti non distribuiamo soldi. Li mandiamo al centro d'ascolto. E poi il centro d'ascolto elabora i bisogni, valuta, eccetera, e se ci sono le possibilità, i mezzi, e se la cosa risulta seria, si fa l'intervento. Bene, grazie.
Grazie per le tante cose impegnative e chiaramente dette, insomma, perché anche questo è importante. E direi che per non lasciare queste tre serate isolate così, dove ognuno poi si porta a casa quello che ha ascoltato, chi fosse interessato a riprendere il discorso, un certo metodo, in fondo ci sarà poi l'Agostino e l'Anna Maria, prendono il nome, l'indirizzo, eccetera, e vediamo poi di mantenerci in contatto, fare in modo di fare ulteriori incontri per portare avanti questo discorso. Insomma. Noi, come sapete, lo dico sempre, ci autofinanziamo, ma quello che raccogliamo in fondo lo destiniamo poi alla carta, se Giovanni farà quello che ritiene. Ecco, come pensiero e ricordo, diamo questo libro a Don Giovanni. Siamo nell'anno della fede e Ortensio Spinetto, biblista che conosci certamente più di me, ha scritto: io credo, dire la fede adulta. E si rifà un po' al tema che abbiamo scelto in queste tre serate. E in copertina si legge: la fede è fare, non un semplice sentire, è dare, non dire, e anche parlare, ma soprattutto agire.
costruire cioè il regno di Dio sulla terra, il luogo dell'uguaglianza, della fraternità, della felicità di tutti e di ognuno. Si tratta di prendere coscienza di un nuovo rapporto interpersonale e sociale e soprattutto di viverlo anche a proprio discapito. Ecco. Grazie Giovanni e buon lavoro, buonanotte a tutti.